Buonasera a tutte e a tutti. Stasera dovete accontentarvi di me, l'altra volta c'era il vescovo Elio Castellucci. Spero di non stancarvi. Sono contento di essere qua, è la prima cosa che dico. Io ho cominciato a fare il catechista che avevo 14 anni, animatore catechista, e non ho mai smesso. Ho cominciato con i bambini, poi con i ragazzi delle medie, poi tanti anni con gli adolescenti, i giovani. Poi a un certo momento è stata la catechesi degli adulti che mi ha coinvolto di più. Adesso sono piuttosto impegnato nella formazione dei catechisti. Vuol dire che ormai la mia vita va verso la sua conclusione. Mi è stato detto di tornare ai fondamentali. Quando mi hai mandato la mail, mi hai detto guarda, cerca di dire le cose fondamentali per un catechista in questo momento. Io ho interpretato questa domanda con due risvolti. Il primo è questo: se ci diciamo che adesso dobbiamo tornare alle questioni fondamentali, è perché stiamo facendo fatica, cioè il modo con cui stiamo annunciando il Vangelo sentiamo che ha bisogno di essere rinnovato. Quindi io ho capito questa domanda perché anch'io sperimento la stessa cosa e dico qua bisogna che ci concentriamo sulle poche cose che sono fondamentali. E dall'altra però ho anche interpretato questa domanda come il desiderio di non far mancare il Vangelo, anche se è una situazione culturale difficile. Quindi queste due domande dentro la domanda. E non so, mi piacerebbe conoscere i vostri sentimenti all'inizio di un nuovo anno catechistico. Sarebbe bello che apparissero. Forse non bisogna essere indovini per immaginare che ci sarebbe un doppio sentimento. Da una parte la gioia di riprendere, soprattutto per i più giovani, ma anche per chi ha fatto più strada, e dall'altra qualche preoccupazione, perché le esperienze che abbiamo fatto l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, ci hanno fatto capire quanto è faticoso con i ragazzi attuali, con i loro genitori. Io non so se c'è qualcuno in sala che è come me, che per una serie di anni ho detto a giugno basta, è l'ultimo anno che faccio catechismo, e ogni anno a settembre, ottobre ero là che ricominciavo. C'è qualcuno qui che... ecco. Perché è una passione, e la passione, sapete, ha due risvolti, qualcosa che ci appassiona, ci attira, ma ci fa anche patire. Ma il patire dentro il nostro servizio catechistico, per quanto sia forte, non copre mai la gioia, il desiderio di portare il Vangelo, di accompagnare questi ragazzi. È una specie di braccio di ferro ogni anno che dobbiamo affrontare tra questi due sentimenti. Allora, pensando un po' dalla mia esperienza, cos'è importante capire per affrontare bene un nuovo anno catechistico? Mi sono detto qua ci sono 4 cose. Le avete sul foglio, sono 4 titoli. Il primo è questo. A non spaventatevi di tutto quello che c'è sul foglio, non abuserò del tempo, quando è finito, anche se non arriviamo in fondo. Il primo è che è necessario un cambiamento di paradigma pastorale e quindi anche di catechesi. Ecco, su questa cosa mi fermerò, vi capiranno forse immediatamente coloro che sono un po' più avanti nell'età. Può darsi che tanti di voi giovani che siete qua la cosa la sentiate non tanto come un passaggio, ma una cosa naturale. Invece per noi è un grosso passaggio difficile da affrontare. La seconda riguarda a che cosa siamo chiamati ad annunciare. E lì cercheremo di dire è questa cosa, basta, questa è la cosa più importante. Il terzo passaggio è come, in quale modo, e allora uso il termine sorpresa, che è molto simile a quello di gioia. Dobbiamo fare una sorpresa, sorprendere. E è l'ultimo, perché? Perché non possiamo non annunciare il Vangelo? È perché è un'esigenza che abbiamo dentro, non è un dovere, e perché è il massimo atto di carità che possiamo fare. Queste sono, in questo momento, per me le quattro cose fondamentali. Come vedete non entro in merito ai contenuti dettagliati di un incontro, della metodologia, è piuttosto la visione di fondo, il quadro che ci può sorreggere nel cammino di quest'anno. Allora comincio subito col primo e vi propongo un esercizio un po' particolare, che è quello di immaginare, di ricordare come eravamo nel 1960. Allora, quelli che non c'erano stasera sentiranno come era la catechesi prima del 1960, come sarà nel 2060, e guardate che non bisogna essere profeti, è molto semplice, perché sta già accadendo, e come è adesso, e come possiamo starci dentro. Allora, comincio proprio con questo esercizio, che è un esercizio un po' curioso, vedrete, ma che ci aiuta a pensare, un cambiamento di paradigma pastorale. E inizio con questa frase di Papa Francesco, che è molto chiara: noi non viviamo in un'epoca di cambiamenti, ma in un cambiamento di epoca. Veramente è uno spartiacque culturale. Sapete che tutte le generazioni hanno detto che il proprio tempo era complicato, ma questa volta è proprio un cambio di epoca che non avevamo conosciuto prima. Questa frase ci può aiutare a reinterpretare tutta la vita delle nostre comunità ecclesiali e il servizio della catechesi. Allora proviamo a guardare come eravamo nel 1960, come saremo nel 2060 e come siamo nel 2018. E guardiamo com'era il cristianesimo e la fede, e ci accorgiamo che prima del 1960, ho scelto questa data perché è stato l'inizio del Concilio Vaticano II, eravamo in un contesto di cristianesimo e di fede che possiamo dire sociologico. Cosa vuol dire? Tutti erano cristiani semplicemente perché erano italiani. Tu nascevi in un paese, non potevi non essere cristiano. Venivamo fatti cristiani da bambini, per osmosi con l'ambiente familiare, ci insegnavano le preghiere, come ci si doveva comportare, ci portavano in chiesa. La famiglia, la scuola e il paese erano i nostri tre grembi generatori della fede. Eravamo generati alla fede in questi tre ambienti, e i tre ambienti erano d'accordo. Tu partivi da casa, andavi a scuola, trovavi lo stesso clima, la maestra ti diceva le stesse cose che la tua mamma, e poi il paese, la mentalità, e contribuiva a mantenere questa visione delle cose. Eravamo generati alla vita e alla fede senza scissione. E com'era la parrocchia? La pastorale era una pastorale di conservazione. Cosa vuol dire? Non è un termine negativo, eh? Sì. La parrocchia era chiamata la parrocchia della cura delle anime, vale a dire che tutte le proposte pastorali era in funzione di nutrire e sostenere la fede di persone già credenti. Vuol dire che la parrocchia se li trovava già credenti. E si immaginava tutta una pastorale, in mezzo alla pastorale, vedremo anche la catechesi, che era per nutrire, sostenere, mantenere coerente la fede che le persone avevano già. Non era la parrocchia a dover generare la fede, capite? Era doveva accoglierla e nutrirla. E Questo era ciò che ha connotato almeno fino al 1960. E in mezzo a questa parrocchia c'era l'iniziazione cristiana. Ci stiamo avvicinando al nostro compito. Com'era l'iniziazione cristiana in questa parrocchia? Era una cosa semplicissima. Era una preparazione dei bambini ai sacramenti che non avevano ancora ricevuto. Prima confessione, prima comunione e cresima. E a chi veniva affidata? La comunità cristiana non se ne occupava, la affidava agli addetti ai lavori, o le addette ai lavori, perché in genere era la catechista. Capite? In un contesto tutto di fede, c'è una parrocchia che la mantiene viva, incarica la catechista di fare che cosa? Adesso arriviamo appunto a noi. La catechesi, come avveniva dentro questo contesto, era il catechismo della dottrina cristiana. È andare a dottrina, anche da voi immagino, sì, voleva dire andare al catechismo. E com'era? Una classe, un maestro, un libro, un metodo, domanda e risposta, che poi l'abbiamo un po' aggiustato, e l'obbligo di frequenza. Adesso ve li dico di corsa. Una classe, un maestro, un libro, un metodo e l'obbligo di frequenza uguale era una catechesi scolastica. Guardate che dico queste cose non in senso negativo. Sto dando il nome a una modalità che è quella che ha trasmesso e ha sostenuto la fede di generazioni e generazioni, senza grandi problemi fino al 1960. E noi dobbiamo rimanere anche in qualche modo riconoscenti e di avere anche un po' di stupore, perché la Chiesa era riuscita a trovare, vedete, un modello adeguato a un determinato contesto culturale. L'aveva trovato bene, erano tutti coerenti questi passaggi. E fare catechismo in un contesto così era molto semplice, perché intanto i bambini venivano molto educati, insomma un po' di chiasso l'hanno sempre fatto, soprattutto a catechismo, perché con la catechista c'era un rapporto di tipo diverso che a scuola, però le regole erano chiare. Io mi ricordo che prima di partire per andare in parrocchia al catechismo avevo due sorelle più grandi di me che mi sottoponevano a un interrogatorio spietato. Già durante la settimana, per cui io partivo con queste domande e risposte a memoria, insomma il tutto si svolgeva abbastanza bene. Vi ritrovate quelli un po' più avanti? Anche qui? Andiamo a vedere come saremo nel 2060. La cosa è facile, altrettanto che guardare indietro quello che è accaduto. Come sarà il cristianesimo e la fede? Ai più giovani qua magari si riconoscono mai in questa cosa qua. Sarà un cristianesimo di scelta. Guardate che differenza da un cristianesimo per tradizione a un cristianesimo per convinzione. E diminuiranno sempre di più le persone che vengono alla comunità ecclesiale e chiedono i sacramenti per onda lunga di una tradizione sociologica, ma aumenteranno persone che a un certo momento, anche ragazzi non battezzati, che a un certo momento sono loro che chiedono il battesimo, adulti che in occasione del matrimonio, della nascita di un figlio si risvegliano, persone che di fronte a un lutto, una situazione difficile della loro vita, sentono una parola e si aprono alla fede. Stiamo andando verso questo paesaggio e quindi sarà anche un cristianesimo di minoranza. Notate che sto parlando al futuro, ma è un falso futuro. Perché mi è così facile dire cosa succederà nel 2060? Perché ce l'abbiamo già tutto in casa, se non che un po' di effetto miraggio, ma se guardo a me se c'è ancora abbastanza Insomma, mandano ancora, chiedono ancora il battesimo dei bambini, ma è un effetto miraggio. In una mia parrocchia molto tradizionale, l'anno scorso abbiamo contato il 30% delle coppie, gran parte conviventi, non hanno fatto battezzare i bambini e non hanno intenzione di farli battezzare negli anni immediati. Il matrimonio è già il sacramento di scelta. C'è ancora qualche residuo romantico della cerimonia, ma per molti è già il punto d'arrivo di una scelta, altrimenti si sposano civilmente o molto di più, convivono. E succede una cosa curiosa in questo tipo di cristianesimo, che prima battezzano i bambini, prima gli nascono i bambini, poi li battezzano. E poi, incontrando una comunità che li accoglie bene, e proprio la nascita di un figlio risveglia il desiderio di una relazione più stabile, non soltanto dal punto di vista civile, ma per qualcuno anche di dire, come ho sentito dire, ci vuole qualcuno per questo bambino perché in due non ce la facciamo. È troppo l'amore per un figlio da non sentire il desiderio che ci sia qualcuno che lo protegga, lo accompagni. E allora basta la testimonianza di un collega, di amici, perché cominci a fiorare questo tipo di domande. Capite? I sacramenti cambiano l'ordine che noi avevamo stabilito. Entriamo, cioè, in una situazione di missionarietà. Molti giovani si sentono totalmente liberi rispetto alla scelta della fede, perché la cultura attuale non trasmette più la fede, ma la libertà religiosa. Ho una nipote di 22 anni, siccome quest'anno sono stato a Hong Kong per un convegno, a cui ho fatto il padrino alla cresima, che mi dice: zio, vai a Hong Kong, sì, mi porti la statuina di Buddha? Bella soddisfazione per un religioso che ha fatto il padrino. Ecco, e lei felice e radiosa, mi porti Buddha. E io sono arrivato a Hong Kong, avevo questo convegno internazionale di suore che sono, le canossiane, che sono diffuse in tutto il mondo, e l'ho raccontato loro. La mattina dopo mi hanno portato la statuetta di Buddha. E mia nipote è felicissima, adesso l'ha messa là nella. È così, cioè è la libertà religiosa, è la ricerca, non è più la tradizione, capite? E come sarà la parrocchia? Guardate, la pastorale sarà una pastorale di proposta, notate il cambio da conservazione a proposta, che mira a avviare percorsi di conversione e la parrocchia diventerà sempre meno un'istituzione. Io cambio il nome, vedete, chiameremo ancora parrocchie, ma saranno comunità piccole in un determinato territorio, fondamentalmente basate sulla qualità dei rapporti, quei rapporti che il Vangelo ci permette di vivere tra famiglie, all'interno di una comunità che si ritrova, in minoranza, ma al centro delle relazioni. Notate che sono tutti futuri falsi, come vi stavo dicendo. Questo sarà il volto delle nostre prossime comunità. E l'iniziazione cristiana cambierà, sapete. Un conto è se viene un ragazzo a catechismo che in casa gli hanno insegnato le preghiere, a comportarsi in un determinato modo, hanno fatto come mia nonna, che mi raccontava la storia di Giuseppe e i suoi fratelli, le piaghe, il Mar Rosso e le parabole di Gesù. Io mi ricordo che io in campagna, quando c'erano i temporali, mia nonna ci metteva tutti sul grande tavolo in legno al centro di questa cucina. Io vengo dalla Franciacorta, sapete, queste corti grandi. L'albero degli zoccoli, se lo avete visto, tale e quale, casa mia era così. E allora 12 bambini eravamo in famiglia, anzi 11 bambine e un bambino, quindi capite come mai ho fatto la scelta del celibato. E sul tavolo, su questo grande tavolo di legno, diceva: seduti sul tavolo di legno così, il fulmine se cade non mi colpisce, la grande pentola sul fuoco, lei girava e raccontava le storie bibliche. E noi non vedevamo l'ora che ci fosse un temporale, perché non c'era la televisione, i videogiochi e queste cose. È finito il temporale, noi partivamo tutti nell'aria, nel grande cortile, e saltavamo di gioia dentro le pozzanghere. E pensando dopo, perché saltavo di gioia dentro le pozzanghere? Perché quei racconti ti trasmettevano la speranza, vale la pena affrontare la vita, perché c'è qualcuno che ci costituisce, ci custodisce. Dopo l'ho capito che saltavo nelle pozzanghere di gioia, non solo per un gioco, ma era una cosa simbolica. Un conto se uno ti arriva così al catechismo, ma ormai arrivano, alzi la mano chi non l'ha mai detto, che non sanno neanche fare il segno della croce. E sarà sempre di più così, no? Nessuno gli ha parlato di Gesù. È evidente che in una situazione così, che cosa facciamo? Continuiamo a fare una classe, una maestra, un libro, l'obbligo di frequenza, il metodo? Sarebbe come se noi mandiamo un figlio che gli piace giocare a calcio alla scuola calcio del paese. Beh, nessun allenatore in Italia, anche il più stupido, li prende, li chiude nello spogliatoio per un'ora, gli dà in mano il manuale del buon calciatore, gli spiega gli schemi del calcio e ve li rimanda a casa. Vero? Vi sto provocando un po'. Però guardate, se questi qua non hanno mai fatto esperienza di vita cristiana e noi li chiudiamo in una sala di catechismo, e li prepariamo a ricevere i sacramenti e tornano a casa per tutte le altre ore della settimana, dove si vive un altro mondo, facciamo esattamente quello che vi ho detto prima. Perché un conto è parlare, dare la grammatica di qualcosa di cui uno ha esperienza, un conto è trasmettergli parole che sono cinese. Allora voi lo sapete già. Voi sapete già, ad esempio, cos'è un tirocinio. Una settimana di campo scuola con i ragazzi è un tirocinio, perché è un bagno di vita insieme, dove di colpo diventano capaci di fare delle cose che non ci aspetteremo mai, di lavare i piatti, di stare in silenzio la sera quando facciamo la veglia alle stelle. Bisogna che pian piano ci spostiamo dalla prima colonna alla terza, e che trasformiamo l'ora di catechismo in un'esperienza nella comunità cristiana, nella quale imparano gradualmente a vivere insieme secondo quello che il Vangelo ci dice e a sperimentarlo con gioia. Uguale è una cosa che non può più essere delegata a una sola persona. Capite? Il tirocinio chiede una comunità. Il catechismo della dottrina cristiana gli basta una persona. Va bene? Aspettate che arrivo alla fine. Allora come sarà la catechesi? In questo tirocinio non mancheranno momenti di catechesi. La catechesi nella storia della Chiesa non è mai sparita, ma l'hanno fatta in tanti modi che non è l'ora settimanale di catechismo. Per 1500 anni non c'è stata l'ora settimanale di catechismo. Il catechismo nasce dopo il Concilio di Trento, siamo alla fine del 500, perché siamo in un contesto di cultura che dà alla conoscenza intellettuale un'importanza fondamentale. Là c'era un vissuto, mancava la conoscenza. Qui oggi manca il vissuto e la conoscenza. Mi spiego, oggi si tratta di fare un tirocinio nel quale, come dice Papa Francesco, l'ho sentito parlare direttamente su questa cosa, diceva, quando io ero giovane facevamo grandi riunioni, discussioni, e questo era il nostro modo di fare catechesi. Adesso dice, se volete i giovani, fategli fare delle esperienze significative. E poi qualche incontro di riflessione, ma pochi, e su quello che hanno sperimentato. Interpreta bene come è in atto un cambiamento di situazione. Primo annuncio, dovrà essere, poi ci torno, una catechesi che annuncia il cuore del messaggio cristiano. E poi c'è questo termine che ci ha suggerito, risponderà Papa Francesco, mistagogia, vuol dire primo annuncio e riscoperta continua dentro la propria vita del dono della fede che si è ricevuto e di che cosa questo comporta per la propria esistenza. Mistagogia, va bene? Veniamo alla colonna più complicata. Ah, intanto una domanda. Vi ritrovate su questo futuro imminente? È interessante avere. No, non badate ai dettagli, può darsi che qualche cosa sia non proprio così. Se volete ci rivediamo qua nel 2060, facciamo un bilancio di questa serata. Ma la situazione più complicata è quella centrale. E questo spero che vi rassereni sul compito. Voglio dire, è normale che siamo in difficoltà. E qua ci sono tanti giovani quali ci possono aiutare già a non fare un determinato errore. Poi lo dico. Siamo in un cristianesimo misto. C'è ancora la domanda di gesti religiosi. Da parte di chi? Guardate, io ho messo molti, alcuni. Voleva dire così. Molti domandano ancora dei gesti religiosi, solo alcuni lo fanno ormai già per convinzione, va bene? Però, adesso che guardo quello che ho scritto, scriverei alcuni, pochi. Possiamo correggere? Alcuni domandano ancora, perché stiamo andando, alcuni domandano ancora dei gesti religiosi. Pochi sono coloro che hanno una motivazione, hanno fatto una riscoperta della fede. Ci siamo? Siamo in questa situazione. Ogni parroco, che tutta la sua pastorale cos'è? Si sforza di prendere per mano quelli della prima colonna, giusto? E di portarli alla terza, alla convinzione. Quando gli viene una coppia e dice vogliamo battezzare il bambino, e poi li ascolta un po', comincia a sudare e se non è proprio estremamente paziente gli viene anche un po' di nervosismo, ecco, e cerca per quel piccolo passettino possibile di far fare per convinzione una domanda che nasce confusamente per tradizione. Se uno è preso troppo presto dal nervosismo non si accorge però che in quella confusione, in quella tradizione, c'è già un germe. Allora, una pastorale frettolosa dei sacramenti è quella che non permette di cogliere un appuntamento. Il problema è che non può farlo il parroco da solo, perché vorrebbe dire prendere quei due, incontrarli, sentire la loro storia, scoprire quello che di bello fanno. Non si può fare nell'ufficio della parrocchia 10 minuti. Mi spiego? E qui c'è un discorso di ministerialità che siamo chiamati a modificare. E la parrocchia com'è adesso? E la pastorale com'è? Di transizione. Da una fede di tradizione a una fede più consapevole. Siamo lì. C'è un proverbio africano che dice fa più rumore l'albero che cade della foresta che cresce. Vabbè. Nelle parrocchie siamo lì, sentiamo il gran rumore dell'albero che cade, cioè di tutto il mondo che finisce, e non sentiamo la foresta che cresce, E qui allora si tratta di gestire la complessità di una pastorale. Il parroco, il consiglio pastorale, ogni anno dovrebbe dire: la nostra mano sinistra sosterrà l'albero che cade, ma la destra rimarrà libera per occuparsi della silenziosa foresta che cresce. Perché se per caso impostiamo l'albero utilizzando tutte le due mani per tenere su l'albero che cade, la pastorale tradizionale, quelli che vengono sempre, lo spiego, tutte le energie sono proiettate lì, assorbite, le delusioni aumenteranno, i risultati diminuiranno, e intanto c'è un mondo di ragazzi, giovani, adulti, dentro i quali lo Spirito Santo sta lavorando, ma non trova qualcuno che ne interpreta la voce, il calibro. Allora, era molto più facile fare il parroco 40 anni fa, sarà molto più facile farlo dopo il 2060. Perché non ci saranno più tutti questi problemi che ti fanno venire il nervosismo. Perché ci saranno persone di meno, ma che in qualche modo la riscoperta della fede l'hanno fatta o la desiderano fare, se no non vanno in parrocchia. È chiaro? Sto facendo anche un po' di caricatura, ma è per aprirci gli occhi. Quello che mi interessa dirvi è che può accadere che in una situazione così complicata di pastorale, poi veniamo alla catechesi, si moltiplichi l'impegno e la generosità con l'immaginario di riportare il mondo alla prima colonna. Devo dire che ci sono parroci, catechisti e vescovi che moriranno esauriti di lavoro, ma che nella loro testa pensano: dobbiamo riportare tutti al campanile. Ora quel mondo non verrà mai più. No, non verrà mai più. Allora, quella si chiama generosità pastorale mal orientata. Vuol dire servire un mondo che non ci sarà più, mentre il Signore, che ha una falcata di vantaggio su di noi, sta facendo una cosa nuova. Non ve ne accorgete? Ecco, io sto facendo una cosa nuova. Non ve ne accorgete? E l'iniziazione cristiana cosa stiamo tentando di fare? Siamo bravi per quel che possiamo. Prendiamo i ragazzi, tentiamo di fare loro una socializzazione religiosa. Non ci riduciamo più soltanto a prepararli a ricevere il sacramento, vero? Abbiamo cominciato a... ma attraverso i sacramenti. Questo è già un... è anche quello che i documenti sui catechisti ci dicono: non preparare i sacramenti, ma introdurre alla vita cristiana, alla comunità, attraverso le tappe sacramentali. Se abbiamo chiaro questo, introdurre alla vita cristiana dentro la comunità attraverso le tappe sacramentali, noi cominciamo a camminare verso un tirocinio. Stiamo già tentando di trasformare l'ora scolastica in un'esperienza, ma allora è chiaro che non dobbiamo soltanto più puntare sull'ora settimanale, ma non dobbiamo caricare sulla spalla dell'ora settimanale tutto il compito iniziatico. Capite questa cosa qui? Iniziare suppone che ci siano dei giovani animatori, che si facciano delle esperienze di carità, che si viva i momenti forti della liturgia. Ci vuole un coro, non una singola persona, la quale avrà il suo compito. E vedete, allora, mentre io vi dico queste cose, cercate di vedere se voi dove vi collocate. Vi ritrovate? State guardando avanti o soltanto la punta dei piedi, o peggio ancora indietro? Per che cosa state lavorando in vista di costruire che cosa? quale cristianesimo volete costruire? Ma riusciamo a fare un'altra cosa, associando alcuni genitori, pochi. Lo sforzo grande del rinnovamento dell'iniziazione cristiana, da qualche anno a questa parte, è quello di... Sì, sappiamo che incontrano i ragazzi, ma anche se quest'anno io riesco a raggiungere un genitore e aiutarlo a avviare la fede, io ho fatto il mio servizio ecclesiale. Ma devo stare sui pochi. Non devo pretendere che martedì sera alle 20:45 ci sarà la riunione dei genitori, dei ragazzi che si preparano alla cresima. E quando ne vedo un quarto, mi arrabbio. Devo dire grazie perché siete venuti. Avete la pancia missionaria o la pancia della prima colonna? Io faccio fare sempre questo esercizio agli animatori dei corsi di fidanzati che preparo. Dico, stasera avete il primo incontro con le coppie che ha chiesto sposarsi in chiesa. Sono 15 coppie. Arrivano alle 8:30. Scoprite che 12 sono conviventi. Le altre 2 non sono conviventi. E vi accorgete che 9 hanno già un bambino. 4 hanno dovuto portarli perché non sapevano dove lasciarli. E voi siete gli animatori dei fidanzati e io dico, facciamo un esercizio per vedere il livello di missionarietà che ha la vostra pancia, non di ragionamento. Cosa vi viene istintivo dire? Li guardate e dite loro, che bello, siamo proprio contenti che siete qua, i vostri figli sono una meraviglia, uno più bello dell'altro. Oppure la pancia, magari la bocca dice quello, ma la pancia dice, ma guarda questo qua, non chiedere il matrimonio, sono già complimenti da un più di anni, ma si può fare una roba del genere. Ecco, io dico loro, ascoltate la pancia, per sapere se siete animatori di coppie di fidanzati, gioiosamente in un contesto di missione, oppure siete ancora quelli che andavano bene quando c'era un contesto di conservazione. Mi sono spiegato? Ecco, potremmo fare una serie di esempi di questo tipo. E la catechesi è quello che facciamo è per la vita cristiana, non è più la dottrina, siamo d'accordo? Tutti quanti ci impegniamo a dire guarda che Gesù è tuo amico, cioè abbiamo rivisto tutti i contenuti per far capire ai ragazzi che ciò di cui parliamo è per la loro vita, giusto? E questa è stata la conversione dei catechisti italiani rispetto alla prima colonna. E quando lo facciamo va già bene. Soltanto che questo per la vita cristiana ci fa dimenticare che non la possiamo dare per scontata. Mi spiego? Da una parte sì, dall'altra forse stiamo già costruendo su qualcosa che non c'è. Perché nel 1980, quando seguivo gli adolescenti e io mi impegnavo a rinnovare il metodo della catechesi e gli parlavo di Gesù, eccetera, era per la vita cristiana, ma un po' c'era. Lavoravo su qualche cosa che un po' c'era. I catechismi della Conferenza Episcopale Italiana, perché non vengono più usati? Perché hanno, se guardate le figure, i disegni, ma poi tutto quello che c'è dentro, non lo sanno anche i vescovi, è una famiglia che non esiste più. Allora adesso sono 10 anni che discutono di rifare i catechismi. Ma per il momento hanno detto no, rifacciamolo, perché sta tutto cambiando così velocemente. Pensate che per fare i catechismi ci hanno messo dal 1970 al 1992. Se ci mettiamo 22 anni a fare i catechismi, noi saremo in un altro mondo, finiti di catechismi nuovi, dovremmo ricominciare. Allora, prima dei catechismi, i catechisti. prima dei catechisti la comunità, perché adesso siamo in una situazione in cui non c'è una comunità. Questo è il problema. E per il loro genitore un secondo primo annuncio. L'espressione secondo annuncio vuol dire che per alcuni di loro il passaggio dei ragazzi al catechismo può essere l'incontro di una, con una comunità, una riscoperta. Ma non pretendiamo per tutti, perché per molti di loro non è il momento. Saranno più avanti le tappe degli appuntamenti. Quindi dobbiamo dire, proponiamo a tutti, va bene? Ma accettiamo già di essere dentro una proposta che va verso una minoranza. Aggiungo tre parole e poi questa prima lunga parte è finita. Eravamo in un contesto di monocultura. Siamo in un contesto di reimpasto culturale, si capisce il termine. Saremo in una grande biodiversità culturale. Veramente lo siamo già. Basta andare in una classe elementare o andare sul posto di lavoro o andare all'ospedale in una stanza di sei, va bene, siamo già in... Anche il paesino più sperduto ormai è un paesino di biodiversità religiosa e culturale. Però capite che queste tre parole spiegano bene, allora tutto il resto io lo rimetto, e ci fanno capire la parola che aveva detto Papa Francesco: non siamo in un'epoca di cambiamento, siamo in un cambiamento di epoca, dalla monocultura alla biodiversità. Possono continuare a funzionare i modelli pastorali se tutto cambia, se cambia la famiglia, cambia il mondo del lavoro, cambiano i giovani. Possiamo stare fermi noi? È evidente di no. Però certo che quando si è in mezzo è un momento più complicato e occorre operare quello che si chiama un discernimento. Cos'è il discernimento? Sapere dove va lo Spirito Santo e correre dietro. E non è facile, e ci vuole una comunità che fa questo tipo di lavoro. Va bene? Guardate cosa scrive Papa Francesco in Evangelii Gaudium: il contesto dell'impero romano non era favorevole all'annuncio del Vangelo, né alla lotta per la giustizia, né alla difesa della dignità umana. Dunque, non diciamo che oggi è più difficile, è diverso. Impariamo piuttosto dai santi che ci hanno preceduto e hanno affrontato le difficoltà proprie della loro epoca. A me piace molto questa frase. Non diciamo che è più difficile, è diverso. C'è una sfida che ci viene data, ma è diverso. E la riassumo con quello che mi ha detto un parroco. Noi continuiamo a dare i sacramenti a tutti e il Vangelo a cuore comune. Siamo 10 chiamati a dare il Vangelo a tutti e i sacramenti. Vi piace? È anche un po' esagerato, perché di per sé donando il sacramento si evangelizza. Ma ci sveglia, cioè è una frase forte che ci dice: ecco, è questo il cambio che dobbiamo fare, dare a tutti il Vangelo. E poi qualcuno arriva alla richiesta di sacramenti, ma se noi non diamo il Vangelo, quella richiesta di sacramenti che ancora sopravvive, a breve sparirà. Perché ciò che ha generato nel tempo la domanda di sacramenti è l'aver incontrato il Vangelo. Se questo viene a meno, le tradizioni hanno in genere due o tre generazioni, ma non più. I figli di quelli che adesso ci mandano i ragazzi al catechismo per tradizione. Voi pensate che quando avranno i figli li manderanno al catechismo per tradizione? Fra 15 anni, 20 anni, 30 anni? Mettiamo pure che qualcuno lo faccia ancora, ma i figli dei figli li porteranno se c'è qualcosa che in loro è accaduto che li porta a questo tipo di scelta. Va bene? Questo sarebbe il primo fondamentale, ma sarebbe già anche sufficiente per questa sera. Avete ancora fiato un attimo? Posso andare avanti ancora 10 minuti, 4 ore? Cosa dici? Se no, piano piano. Allora, in un contesto di missionarietà, no, di conservazione, un catechista si deve chiedere che cosa devo annunciare in contenuto. Se io chiedevo alla mia catechista nel 1958, quando avevo 6 anni, così vi ho detto la mia età, che cosa devo dire? Avevo le idee chiare. 4 cose, 4 capitoli, il credo, i sacramenti, i comandamenti e la preghiera. Catechismi erano costruiti così, il catechismo della Chiesa Cattolica conserva questa impostazione tradizionale. Io ho scritto un libro sui 4 fondamentali della catechesi, ciò che bisogna credere, ciò che bisogna ricevere, ciò che bisogna fare e non fare, i sacramenti, i comandamenti, e ciò che bisogna domandare, il Padre Nostro e le altre preghiere. Lì quello che era importante era quella che io chiamo una totalità estensiva. La catechesi doveva dire tutto, va bene, in modo che uno fosse consapevole di tutti i contenuti della sua vita. In un contesto di missione, c'è scritto sul foglio, non ve lo prendo, Papa Francesco scrive: sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio. Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti e per liberarti. Si chiama il Cherubino. Nel contesto attuale ogni catechista deve sapere che deve tornare al cuore della fede, che non è così importante la totalità estensiva, ma la totalità intensiva. Ora, noi avete i sussidi, di sicuro seguite un itinerario, tutti i contenuti che noi trasmettiamo sono utili, ma devono essere le finestre o le porticine perché ogni volta venga detta questa cosa. È inutile che io vi spieghi sistematicamente tutto, magari con l'ansia che non ho finito il programma. Ma la domanda di fondo, quando finisco un anno catechistico o quando le portate alla cresima, che quale deve essere? Che cosa si portano via nel cuore? Allora, se loro si portano via questo: Gesù Cristo ti ama, ha dato la tua vita per te, adesso è vivo, vicino a te, ti accompagna, ti sostiene, ti illumina, noi abbiamo trasmesso il Kerigma. Capite? Allora, non ci deve preoccupare che 3 su 4, finita la cresima, se ne vada. Questa è la media italiana. Perché non ci deve preoccupare? Perché sono degli stacchi fisiologici. Perché ridi? Perché è alta come media. Magari ce la fate a tenermi di più. In genere nelle parrocchie si riesce a tenere quello e quella che si associa a fare catechismo, animazione. Ed è una bellissima cosa. Però la domanda non è dispiacersi per i 3 che se ne vanno e rallegrarsi per l'unico che resta. La domanda è per entrambi: come se ne vanno e con che cosa resta? La domanda chiave del bilancio dell'anno catechistico non è quanto sono riuscito a fare, ma che impronta ho lasciato? È passata questa cosa. I distacchi sono fisiologici nell'adolescenza, si distacca. Alcuni prendono le distanze rimanendo, altri prendono le distanze andandosene. A me piacerebbe che prendessero le distanze rimanendo. Ma se loro se ne vanno con questa cosa, c'è un germe che nei passaggi importanti della vita, quando cercheranno lavoro e non lo trovano, quando si innamoreranno, quando avranno un figlio, quando succederà una malattia, quando vivranno un lutto, quel seme, se avrà le condizioni attorno, fiorirà nei modi che noi non sappiamo e non ci saremo probabilmente per poterlo vedere. Ma se se ne vanno come i giovani della mia regione, io sono del Trivento, ho contribuito a fare una ricerca sociologica che è pubblicata in un libro molto bello che vi invito a leggere, Fuori dal recinto si intitola. Abbiamo intervistato, io ho collaborato soltanto a leggere le interviste verbalmente nella casa, giovani tra i 20 e i 30 anni del Trivento, di tutti i tipi, da chi era molto vicino alla comunità ecclesiale, catechista, animatore, animatrice, animatore di Azione Cattolica, a chi c'era rimasto fino alla crisi ma poi se n'è andato, a chi veniva qualche volta ancora, a chi se n'è andato arrabbiato, a chi non ne frega per il momento, mi spiego? Su tutto, sulla musica, lo sport, ecco. Quel libro fuori dal recinto, brevemente, io ho curato proprio ciò che è venuto fuori per ciò che riguarda la vita. L'ho riassunto così. Per i giovani attuali, 20-30enni del Trivento, la fede cristiana è un pacchetto di doveri e di divieti voluti da Dio e trasmessi dalla Chiesa. Anche gli animatori di Azione Cattolica. Scava, 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 il cristianesimo che noi abbiamo saputo trasmettere a loro è una morale, il cristianesimo ridotto a morale, triste cosa, perché si chiama Vangelo, bella notizia. Ritornare al Kerygma vuol dire comunicare con le parole, ma soprattutto con la propria gioia, che Gesù Cristo ti ama, ha dato la tua vita, è adesso vivo e vicino, ci accompagna in tutte le vicende della nostra vita. Capite su cosa dobbiamo tornare? In missione, in stato missionario, bisogna tornare a questo. Non abbandonare le cose che facciamo, i quaderni attivi. Mi spiego, va tutto bene, ma chiedetevi sempre che cosa passa da queste cose. Sono stato chiaro? Ritorno all'essenziale. Lascio perdere i due altri punti, se no vi porto mezzanotte. Ah, la gradualità però ve la dico. Sapete cos'è la gradualità? Che prendo le persone nel punto in cui sono, non ho pretese che non sappia o non sia quello che sono, se non sanno fare la croce, il segno della croce, devo essere contento perché posso insegnarglielo. Se nessuno gli ha mai parlato di Gesù, io dico, ma guarda che fortuna, esco dalla mia depressione catechistica. Finalmente posso... Mi spiego? Posso comunicare la mia fede così? È una meraviglia. La gradualità vuol dire che vedo il bene che c'è in una persona, anche in una coppia di... Mi alleo con quella particina di bene che è quello che lo Spirito Santo sta facendo con me. La prendo per mano e aiuto la persona a fare il bene possibile. Il passo piccolo che può fare. Questa è la gradualità. Amoris Laetitia è scritta così. Amoris Laetitia ha trasformato il principio della tradizione cristiana del male minore per le coppie che non sono in regola, che non è molto entusiasmante e cerca di fare male minore, comunque stai facendo male, nel bene possibile. Il Vangelo ti permette molto di più. Però fai il passo che ti è possibile nella situazione che ti trovi. Questo è missionario. Quello di prima è la riconservazione. Continua a ritornare sullo stesso concetto. Una comunità capace di fare sorprese. Come? Il come non è primariamente la metodologia dell'ora di catechismo, la quale ha la sua importanza. Perché se mi faccio dormire, a parte che non dormo più, fanno casino, ma se non riesco minimamente a interessarli, non faccio bene il mio lavoro. La metodologia e la pedagogia catechistica hanno la loro importanza. Ma quando dico come, in un contesto missionario, stampatelo bene in testa questa cosa, la fede passa non primariamente dalle parole, ma dalla qualità delle relazioni. Quindi, anche nella parrocchia più sgangherata, l'ora di catechismo deve essere un'esperienza di vita ecclesiale, e tutto quello che fa fare una bella esperienza di chiesa, questo è veramente un annuncio che sorprende, che può avviare un cammino. La vera metodologia è far fare un bagno di vita ecclesiale. Io ho in mente i corsi intorno su quello, per i fidanzati, prepariamo i programmi, ma che cosa diciamo sempre? Va bene, tutti i contenuti sono dei pretesti, utili, ma sono dei pretesti. Bisogna che in questi 8 incontri loro vengano qua e rimangano spiazzati. Si aspettano una chiesa che è quella che ricordano, e trovano invece delle coppie che li accolgono, un prete che sta lì con loro, non è quello che parla sempre, si fa una convivenza insieme. In 2 o 3 incontri crollano tutte le resistenze che ci sono nella loro testa nei riguardi della chiesa. Capite cos'è fare una bella sorpresa? Questo è passa prima. La seconda cosa è creare uno spazio di ascolto dei racconti, non tanto teorie, ma la loro vita e i grandi racconti che vengono dalla Sacra Scrittura. Facciamo incrociare i racconti, le narrazioni, meno intellettuali e più narrativi. E la terza cosa, che ci vedano liberi, cioè che noi lo facciamo non per avere risultati, ma perché c'è dentro di noi il desiderio di comunicare qualcosa che è prezioso. E quindi non siamo lì a controllare che poi vengano regolarmente in chiesa queste cose, lo desideriamo, certo, ma sentono davanti sé persone libere. Non è esattamente quello che succede quando i genitori dei ragazzi della cresima, diciamo, se quest'anno non venite almeno 5 volte, questo è proprio tipico del rapporto contrattuale della prima colonna. In prospettiva missionaria, ogni persona che viene è un dono di Dio. State facendo questa lavorazione, finisco. Perché? Perché è importante annunciare. Vi ho messo 3 testi sul foglio, siamo in fondo. Punto 4, li leggiamo perché sono bellissimi, ve li lascio anche come da portare a casa. La prima è di Paolo VI, in Evangeli Iniziali 80. Non sarà inutile che ciascun cristiano, ciascun evangelizzatore approfondisca nella preghiera questo pensiero. Gli uomini potranno salvarsi anche per altri sentieri grazie alla misericordia di Dio, finché noi non annunziamo il loro Vangelo. Qui Paolo VI aveva in mente il numero di Gaudium Spes 22, il quale dice che Cristo è morto per tutti. Sto dicendo a memoria, quindi dobbiamo, è un concilio che dice, dobbiamo credere che lo spirito della Pentecoste è stato diffuso in tutti i cuori. perché se no è morto solo per qualcuno, e ha le sue vie misteriose. Allora Paolo VI dice, ma allora perché dobbiamo annunciare se la Pasqua del Signore ha già misteriosamente salvato tutti quelli di buona volontà che d'accordo? Risposta: ma potremo salvarci noi se per negligenza, per paura, per vergogna, ciò che Paolo chiama arrossire del Vangelo, o in conseguenza di idee false, trascuriamo di annunziarlo? Ve la spiego un pochino questa cosa. Paolo VI dice, stiamo tranquilli, qualcuno ha già salvato il mondo. Mi ricordo una volta che con la mia comunità religiosa eravamo in capitolo, mi avevano incaricato di guidare i lavori del capitolo. Io ero nervosissimo perché mi sembrava che le cose non andassero bene. E un fratello spagnolo, una mattina all'inizio delle 9, quando apriamo l'assemblea, mi porta un pacchetto regalo. Io guardo, ma non è il mio compleanno, non è l'anniversario della mia professione religiosa. Allora, apro sto, tiro fuori, era una maglietta. E c'era scritto in spagnolo, rilassati. Qualcuno ha già salvato il mondo. Questa la conservo. E però Paolo VI dice, cioè vuol dire questo, la grazia prima ha già raggiunto tutti, misteriosamente. Ma noi siamo oggetto della grazia seconda. Il prologo di Giovanni parla di grazia su noi, abbiamo ricevuto grazia su grazia. Non è banale questa cosa, cioè la grazia prima e la grazia seconda di poterlo incontrare, conoscere, chiamare per nome. È chiaro? Allora, noi che abbiamo ricevuto la grazia seconda, se non lo annunciamo, vuol dire che questa grazia seconda non è andata a segno dentro la nostra vita. Allora sì che ci dobbiamo chiedere se ci salveremo, perché chi è oggetto di un amore speciale e non lo accoglie, questa è una domanda che si deve fare. La prima ragione, quindi, noi evangelizziamo per noi stessi. La seconda è ancora più bella, stavolta è di Papa Francesco. L'entusiasmo nell'evangelizzazione si fonda su questa convinzione. Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non può ingannare, il messaggio che non può manipolare né illudere. È una risposta che scende nel più profondo dell'essere umano e che può sostenerlo ed elevarlo. È la verità che non passa di moda, perché è in grado di penetrare là dove nient'altro più può arrivare. Guardate quel che scrive adesso, che è bellissimo. Non è la stessa cosa avere conosciuto Gesù o non conoscere. Non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare dentro Lui. Non è la stessa cosa poterlo ascoltare e ignorare la sua parola. Non è la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in Lui o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo, piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con Lui è più facile trovare il senso di ogni cosa. È per questo che noi evangelizziamo. Noi evangelizziamo perché non è la stessa cosa. E siccome non è la stessa cosa, il fatto di poterlo comunicare ai ragazzi, ai loro genitori, di dire che per noi non è la stessa cosa vivere con Lui o senza di Lui, è il massimo atto di carità che noi possiamo fare, perché l'amore più grande è dare ciò che più prezioso si ha. Quindi se noi, anche con le nostre fatiche, questa esperienza in qualche modo la facciamo, non può essere tenuta per noi. L'evangelizzazione è il massimo atto di carità, sempre nella Chiesa è stato così, anche di più che aiutare a sfamare uno, perché i bisogni fisici chiamano solidarietà, ma il non senso della vita, che è molto diffuso, il non capire perché siamo nel mondo, se c'è un senso alla vita in determinate situazioni dolorose o quando si è in parcheggio, e non si trova lavoro. E poter trovare il senso della vita è il più grande aiuto che possiamo dare. È ben più grande del fatto di risolvere il problema di guarire una malattia, perché si può tenere una malattia, un cancro incurabile, se c'è un senso scoperto di qualcuno che ti è vicino, ti accompagna, ti ama dopo la tua vita. Capite? La Chiesa ha sempre saputo, e questo è il secondo motivo per cui noi evangelizziamo. E infine il terzo, ce lo dice la prima lettera di Giovanni, che concludo, ciò che era fin dal principio, ciò che noi abbiamo detto, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato. Guardate che tutto il corpo, vuol dire colui di cui noi abbiamo fatto esperienza, udito, sentito, toccato, meditato, cioè il verbo della vita, cioè la parola che per noi è diventata vita, senso della vita. Noi lo comunichiamo anche a voi perché siate in comunione con noi. Guardate che bello. Primo passo è l'entrata nella comunità, la relazione. No, non ve lo comunichiamo perché entrate in relazione con loro, con Dio. Questo è uno spiritualismo. Ve lo comunichiamo perché possiamo fare insieme comunità. Ma la nostra comunione è con il Padre e il Figlio. Capite che la via è la Chiesa, la comunità ecclesiale, il piccolo gruppo in cui ci troviamo. Qual è la strada della fede cristiana, che non è buddista o dialogo con Dio personale? E qual è il motivo? Queste cose li scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Cioè, noi lo facciamo perché manca qualcosa alla nostra gioia, che ciò che noi abbiamo sperimentato non sia anche sperimentabile dagli altri. Allora, vi ho detto, il cambiamento di epoca e di paradigma personale, dalla conservazione alla gioia della missione. Dove sta la vostra pancia? Secondo. C'è una cosa sola da dire in un contesto di missione, attraverso tante modalità, tante parole, dobbiamo arricchire tutto. C'è una cosa sola da dire. Passa questa nella nostra catechesi in questo momento, o continuiamo a rafforzare il cristianesimo del dovere, che è quello su cui noi siamo stati costruiti, che poi ha avuto un'evoluzione. Perché se siamo qui vuol dire che c'è stata un'evoluzione. Il dovere non tiene in piedi un'esistenza. Terzo, come? Facendo fare un bagno di vita ecclesiale. Puntiamo sulla qualità delle relazioni. Quarto, perché? Per salvare noi stessi, perché siamo stati oggetti di un amore preferenziale. Anche se sappiamo che Dio salva tutti, questa è la promessa. Perché non è la stessa cosa vivere con Lui e senza di Lui, e quindi se vogliamo dare qualcosa di prezioso agli altri, diamo questa esperienza. E terzo, se non lo facciamo, manca qualcosa alla nostra gioia. C'è ancora qualcosa che ci lascia. Allora, per tutte queste cose, spero questa sera, ritorno alla passione iniziale del fare catechesi, fare catechismo. Intanto vi aiutino a capire che ciò che stiamo vivendo non è colpa mia perché non sono capace, non è colpa dei ragazzi perché sono più superficiali, dei loro genitori perché non danno un esempio. Questo gioco di ping pong tra sono io che non sono capace, autocolpevolizzazione. Sono loro che mi sono colpevolizzazione, non ci fa più uscire da questo. Siamo tutti in situazioni di difficoltà, i bambini sono molto esposti, i genitori non sanno più dove rivolgersi, la Chiesa è tutto all'aria. Siamo in questo mondo e viviamo questa attraversata, insieme con voi, tutti gli altri. Spero che questo vi dia speranza anche ad affrontare le fatiche che ci siamo. Che il secondo punto vi tolga l'ansia da dire tutto. Bisogna seguire il programma, cercare di dire le cose fondamentali, insegnare le cose ma ogni volta che il registro sia quello del Kelim, capite? Io posso parlare del diavolo parlando del Kelim, posso parlare dell'inferno facendo passare il Kelim, posso anche far passare la paura, posso anche far passare altre cose. La terza cosa, puntiamo su tutto ciò che fa crescere le nostre relazioni nella comunità. Puntiamo su questo. E ultimo, sappiamo che il nostro servizio, per quanto faticoso, è il massimo atto di carità e lo facciamo per noi stessi e perché la nostra gioia sia piena. Vi auguro un buon anno cattivo.